From the conference center at Temple Square,
al centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Vi diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e degli altri dirigenti generali che sono qui questa mattina. Il coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e accompagnato all'organo da Andrew Answorth e Clay Christiansen, offrirà la musica per questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Lodiamo il nostro Gran Signore» e ci farà ora ascoltare «Praise the Lord with heart and voice». La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Don Clark, dei 70. Dopodiché il coro canterà «Lode all'uomo».
Our dear, kind Heavenly Father.
Nostro amato Padre nei cieli, questa domenica veniamo a te con gratitudine per le benedizioni che hai riversato sulla tua Chiesa. Siamo grati per questo bel centro delle conferenze e per le benedizioni che riceviamo. Siamo grati per l'espiazione di tuo Figlio Gesù Cristo, che permette a tutti noi di essere insieme per sempre come famiglie. Siamo grati per il profeta Thomas S. Monson. Siamo grati per Joseph Smith e per tutto ciò che ha fatto per l'eternità. Oggi ti chiediamo di benedirci mentre siamo qui affinché possiamo essere ispirati per sapere che cosa dobbiamo fare nella nostra vita per diventare più simili a te. Ti chiediamo di aiutarci a benedire i poveri, gli infermi, e ti chiediamo di rispondere alle loro preghiere. Ti chiediamo di benedire il nostro profeta e la sua famiglia, i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli. Ti preghiamo di benedire in special modo i missionari nel mondo. Proteggili, veglia su di loro. Aiuta noi membri ad aiutarli in quest'opera. Chiediamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora avremo il piacere di ascoltare il presidente Harry Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Russell Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi ci parlerà la sorella Carol McConkie, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
My hope for us today.
Ciò che spero per noi oggi è che possiamo provare tutti l'amore e la luce di Dio. Sono molte le persone in ascolto oggi che sentono il bisogno pressante di ricevere la benedizione della rivelazione personale dal nostro amorevole Padre Celeste. Per i presidenti di missione potrebbe essere una supplica per sapere come incoraggiare un missionario in difficoltà, per un padre o una madre che si trovano in un luogo devastato dalla guerra. Si tratterà del disperato bisogno di sapere se portare in salvo la propria famiglia o se restare dove sono. Centinaia di presidenti di palo e di vescovi oggi pregano per sapere come aiutare il Signore a soccorrere una pecorella smarrita. E per un profeta sarà sapere di che cosa il Signore vuole che gli parli alla Chiesa e a un mondo in subbuglio. Sappiamo tutti che il giudizio umano e il pensiero logico non basteranno a ottenere le risposte alle domande che contano di più nella vita. Abbiamo bisogno della rivelazione di Dio. E non ci servirà una sola rivelazione in un momento di stress, ma un flusso rinnovato continuamente. Non ci serve solo un attimo di luce e di conforto. Ci serve piuttosto la benedizione continua della comunicazione con Dio. L'esistenza stessa della Chiesa è dovuta a un ragazzo che sapeva che ciò era vero. Il giovane Joseph Smith capì che da solo non poteva sapere a quale Chiesa unirsi. Quindi chiese a Dio, dato che nel libro di Giacomo aveva letto che poteva. Dio Padre e il suo figlio diletto apparvero in un bosco. Risposero alla domanda su una questione che Joseph non aveva il potere di risolvere. Non solo egli fu poi chiamato da Dio a stabilire la vera Chiesa di Gesù Cristo, ma con essa fu anche restaurato il potere di invocare lo Spirito Santo perché la rivelazione di Dio potesse essere continua. Il presidente Boyd Packer descrisse così tale segno identificativo della vera Chiesa. La rivelazione continua nella Chiesa. Il profeta la riceve per la Chiesa. Il presidente per il suo palo, la sua missione o il suo quorum. Il vescovo per il suo rione. Il padre per la sua famiglia. L'individuo per se stesso. Tale meraviglioso processo di rivelazione inizia, finisce, continua quando riceviamo la rivelazione personale. Prendiamo ad esempio il grande Nefi, figlio di Lei. Suo padre aveva fatto un sogno. Altri membri della famiglia di Nefi consideravano il sogno di Lei prova di confusione mentale. Il sogno comprendeva il comandamento di Dio ai figli di Lei di correre il terribile rischio di tornare a Gerusalemme per le tavole che contenevano la sua parola, così da poterle portare con loro nel viaggio verso la terra promessa. Citiamo spesso ciò che Nefi dichiarò coraggiosamente a suo padre quando egli chiese loro di tornare a Gerusalemme. Conoscete le parole? Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato. Il versetto dice che quando lei sentì Nefi pronunciare queste parole fu sommamente lieto. Era felice perché sapeva che Nefi era stato benedetto con la rivelazione a conferma del fatto che il sogno di suo padre era una vera comunicazione da parte di Dio. Nefi non disse «Andrò e farò ciò che mio padre mi ha detto di fare». Egli disse invece «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato». Per esperienza personale in ambito familiare, Sapete anche perché lei era sommamente lieto. La sua gioia derivava dal fatto di sapere che Nefi aveva ricevuto una conferma per rivelazione. Molti genitori hanno stabilito regole in famiglia per l'orario in cui i figli adolescenti devono tornare a casa, la sera. Ma pensate alla gioia di un genitore quando scopre, come è successo a un genitore proprio settimane fa, che una figlia che di recente ha lasciato casa non solo ha stabilito un coprifuoco personale, ma rispetta anche il giorno del Signore proprio come le è stato insegnato in famiglia. La rivelazione di un genitore ha il suo effetto duraturo nella rivelazione personale che continua nel figlio. Mia madre deve aver compreso tale principio della rivelazione. Da ragazzo chiudevo molto delicatamente la porta sul retro quando tornavo a casa tardi la sera. Per andare in camera mia dovevo superare quella di mia madre. Per quanto camminassi senza far rumore, appena arrivavo alla sua porta mezza aperta, sentivo il mio nome, pronunciato sempre con molta calma. Hal, entra un momento. Io entravo e mi sedevo sul bordo del letto. La stanza era buia. Se l'aveste sentita, avreste pensato che si trattava solo di una chiacchierata amichevole sulla vita. Ma ancora oggi, ciò che diceva mi torna in mente con lo stesso potere che sentii quando lessi la trascrizione della mia benedizione patriarcale. Non so perché cosa pregasse mentre mi aspettava durante quelle sere. Suppongo che in parte chiedesse che fossi al sicuro, ma sono certo che pregasse come fa un patriarca prima di impartire una benedizione. Egli prega affinché le parole che dice siano per chi le riceve le parole di Dio, non le sue. Nel mio caso, le preghiere di mia madre per quella benedizione venivano ascoltate. Ella è nel mondo degli spiriti ormai da più di 40 anni. Sono certo che sia stata sommamente lieta che io fossi benedetto, come chiedeva, di sentire nel suo consiglio i comandamenti di Dio. E io ho cercato di andare e di fare ciò che ella sperava facessi. Ho visto lo stesso miracolo della rivelazione continua nei presidenti di Palo e nei vescovi della Chiesa. E come è vero nelle rivelazioni dei capifamiglia, il valore della rivelazione dipende dal fatto che coloro che sono guidati ricevano una rivelazione di conferma. Ho visto tale miracolo nella rivelazione dopo il crollo della diga di Teton nell'Idaho nel 1976. Molti di voi conoscono la storia, ma l'esempio di rivelazione continua ricevuta da un presidente di Palo potrebbe benedire tutti noi nei giorni a venire. Migliaia di persone furono fatte evacuare dopo che le rispettive case furono distrutte. La direzione dei soccorsi ricadde su un presidente di Palo locale. Era in una classe del Risk College, solo pochi giorni dopo il disastro. Era arrivato un dirigente dell'Agenzia federale di pronto intervento. Egli e i suoi assistenti in capo entrarono nell'ampia stanza in cui il presidente di Palo aveva radunato i vescovi e persino alcuni ministri di altre religioni della zona. Io ero lì perché molti dei sopravvissuti erano stati assistiti e ospitati nel campus dell'università di cui ero il presidente. Quando la riunione iniziò, il rappresentante dell'Agenzia federale di pronto intervento si alzò e cominciò a dire con voce autorevole quello che bisognava fare. Dopo aver elencato ognuno dei 5 o 6 compiti che definì essenziali, il presidente di Palo rispose con calma: «Lo abbiamo già fatto». Dopo alcuni minuti, l'uomo dell'Agenzia federale di pronto intervento disse: «Penso che mi limiterò a sedermi a osservare per un po'». Egli e i suoi vice ascoltarono quindi i vescovi e i presidenti del quorum degli anziani che riferivano quello che avevano fatto. Essi descrissero le direzioni che avevano ricevuto dai loro dirigenti e che avevano seguito. Parlarono anche di ciò che erano stati ispirati a fare mentre eseguivano le istruzioni relative al ritrovamento e all'aiuto delle famiglie. Si era fatto tardi. Erano tutti troppo stanchi per mostrare molte emozioni, eccetto l'amore per le persone. Il presidente di Palo impartì qualche istruzione finale ai vescovi e poi annunciò un orario per la successiva riunione di rapporto, di prima mattina il giorno dopo. Il giorno successivo, il dirigente del gruppo federale arrivò 20 minuti prima dell'orario stabilito per la riunione e per i rapporti e le assegnazioni. Lo sentì dire sommessamente al presidente Di Palo: «Presidente, cosa vuole che facciamo io e i membri della mia squadra?» Ciò che quell'uomo vide, io l'ho visto in tutto il mondo, nei momenti di dolore e di prova. Il presidente Packer aveva ragione. La rivelazione continua aggiunge ai presidenti Di Palo per elevarli al di sopra della propria saggezza e delle proprie capacità. E inoltre il Signore dona a coloro che il presidente dirige una testimonianza a conferma del fatto che ciò che egli comanda arriva da Dio, a un essere umano imperfetto per mezzo dello Spirito Santo. Ho ricevuto per quasi tutta la vita la benedizione di essere chiamato a seguire dirigenti ispirati. Da giovanissimo fui chiamato come consigliere di un presidente del Quorum degli Anziani. In seguito sono stato consigliere di due presidenti di distretto, di un vescovo presidente della Chiesa, membro del Quorum dei 12 Apostoli e consigliere di due presidenti della Chiesa. Ho visto la rivelazione data loro e poi confermata a chi li seguiva. Quella rivelazione personale di accettazione che tutti noi desideriamo non giunge facilmente, né semplicemente perché la chiediamo. Il Signore ha dato la seguente norma per avere la capacità di ricevere tali testimonianze da Dio. È una guida per tutti coloro che cercano la rivelazione personale, come dobbiamo fare tutti. Che le tue viscere siano inoltre piene di carità verso tutti gli uomini e per la famiglia dei credenti. E la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. E la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una rugiada del cielo. Lo Spirito Santo sarà il tuo compagno costante. In ciò vedo un consiglio che si applica a tutti noi. Non prendete alla leggera il sentimento d'amore che ricevete per il profeta di Dio. Ovunque io vada nella Chiesa, chiunque sia il profeta in quel momento, i membri chiedono: quando tornerà alla sede centrale della Chiesa, potrebbe dire al profeta quanto gli vogliamo bene? Questo va ben oltre il venerare un eroe o i sentimenti di ammirazione che a volte proviamo per le figure eroiche. È un dono di Dio. Insieme a esso riceverete più semplicemente il dono della rivelazione di conferma, quando egli parla nel proprio ufficio di profeta del Signore. L'amore che provate è l'amore che il Signore prova per tutti i suoi portavoce. Non è facile sentirlo continuamente, perché spesso il Signore chiede ai suoi profeti di dare consigli che le persone trovano difficile accettare. Il nemico della nostra anima cercherà di portarci a sentirci offesi e a dubitare che la chiamata del profeta venga da Dio. Ho visto il modo in cui lo Spirito Santo riesce a ispirare un cuore intenerito per proteggere un umile discepolo di Gesù Cristo con la rivelazione di conferma. Il profeta mi mandò in una piccola città per conferire il sacro potere di suggellamento a un uomo. Solo il profeta di Dio ha le chiavi per decidere chi deve ricevere il sacro potere che è stato dato dal Signore a Pietro, l'apostolo anziano. Io ho ricevuto lo stesso potere di suggellamento, ma solo se diretto dal presidente della Chiesa potrei conferirlo a un'altra persona. Quindi, in una stanza di una cappella lontana da Salt Lake, posi le mie mani sul capo dell'uomo scelto dal profeta perché ricevesse il potere di suggellamento. Le sue mani mostravano i segni di una vita passata a zappare la terra, in cambio di un'esistenza umile. La sua minuta moglie era seduta accanto a lui. Anche lei mostrava i segni di anni di duro lavoro al fianco del marito. Pronunciai le parole date dal profeta. Avendo ricevuto autorità e responsata da, e poi il nome del profeta, che detiene tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra in questo momento, conferisco il potere di suggellamento a, disse il nome e poi quello del tempio in cui avrebbe servito come suggellatore. Le lacrime gli rigarono il viso. Vidi che anche sua moglie piangeva. Aspettai che entrambi si ricomponessero. Ella si alzò e venne verso di me. Alzò lo sguardo e poi disse timidamente di essere felice, ma di essere anche triste, disse che aveva amato tanto andare al Tempio insieme al marito, ma che ora sentiva che non sarebbe dovuta andare con lui, perché Dio lo aveva scelto per accordargli una fiducia tanto gloriosa e sacra. Poi aggiunse che la sensazione di inadeguatezza che provava come sua compagna del Tempio derivava dal fatto che non sapeva né leggere né scrivere. La rassicurai che il marito sarebbe stato onorato della sua compagnia nel Tempio a motivo del grande potere spirituale di lei. Capendo poco della sua lingua, le dissi meglio che potevo che Dio le aveva rivelato cose che superavano tutta l'istruzione terrena. Ella seppe, grazie al dono dello Spirito Santo, che Dio aveva accordato tramite il suo profeta una fiducia suprema al marito che le amava. Seppe personalmente che le chiavi per conferire tale potere di suggellamento erano detenute da un uomo che lei non aveva mai visto, e tuttavia sapeva personalmente che era il profeta vivente di Dio. Sapeva, senza che alcun testimone vivente dovesse dirglielo, che il profeta aveva pregato in merito al nome di suo marito. Sapeva personalmente che Dio aveva esteso la chiamata. Seppe anche che le ordinanze che il marito avrebbe celebrato avrebbero legato le persone per l'eternità nel Regno Celeste. Ricevette la conferma nella mente e nel cuore che la promessa che il Signore fece a Pietro continua ancora oggi nella Chiesa. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Lo seppe personalmente, per rivelazione da parte di Dio. Ritorniamo al punto da dove siamo partiti. La rivelazione continua della Chiesa, il profeta la riceve per la Chiesa, il presidente per il suo palo, la sua missione o il suo quorum, il vescovo per il suo rione, il padre per la sua famiglia e l'individuo per se stesso. Vi rendo la mia testimonianza che ciò è vero. Il Padre Celeste ascolta le vostre preghiere, vi ama e conosce il vostro nome. Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è il nostro Redentore. Egli vi ama più di quanto riusciate a comprendere. Dio dà rivelazioni in abbondanza, mediante lo Spirito Santo, ai suoi figli. Egli parla al suo profeta sulla terra, che oggi è Thomas Monson. Attesto che egli detiene ed esercita tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra. Prego affinché, ascoltando le parole di coloro che Dio ha chiamato a parlare in sua vece a questa conferenza, voi riceviate la rivelazione di conferma che vi serve per trovare la vostra via nel viaggio che vi riporta a casa, per dimorare con Lui in una famiglia suggellata per sempre. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Presidente Haring, grazie per il tuo messaggio ispirato. Miei cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la vostra fede e la vostra devozione. Ieri ciascuno di noi è stato invitato a sostenere Thomas S. Monson quale profeta del Signore e presidente della Chiesa del Signore. Spesso cantiamo «Ti siamo grati, o Signore, per il profeta». Comprendiamo veramente che cosa ciò significhi? Immaginate il privilegio che il Signore ci ha dato di sostenere il suo profeta, il cui consiglio non sarà contaminato, abbellito o motivato da alcuna aspirazione personale, e che sarà assolutamente vero. Come sosteniamo veramente un profeta? Molto prima di diventare presidente della Chiesa, il presidente Joseph F. Smith spiegò: è un dovere importante dei santi sostenere le autorità della Chiesa, non soltanto alzando la mano per semplice formalità, ma con le azioni e con le parole. Ricordo bene la mia azione davvero unica di sostenere un profeta. Quale cardiologo e chirurgo, nel 1972 ebbi la responsabilità di eseguire un intervento a cuore aperto al presidente Spencer W. Kimball, quando era presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli. Necessitava di un'operazione molto complessa, Ma io non avevo esperienza in quella procedura su un paziente di 77 anni con un'insufficienza cardiaca. Non consigliavo l'intervento e informai di conseguenza il presidente Kimball e la prima presidenza. Eppure, con fede, il presidente Kimball scelse di sottoporsi all'intervento solo perché quello fu il consiglio della prima presidenza. Questo mostra come sosteneva i suoi dirigenti. E tale decisione mi fece tremare. Ringraziando il Signore, l'operazione fu un successo. Quando il cuore del presidente Kimball riprese a battere, lo fece con grande forza. Proprio in quel momento ebbi la chiara testimonianza da parte dello Spirito che un giorno quest'uomo sarebbe diventato presidente della Chiesa. Il resto è storia. Soltanto 20 mesi dopo, il presidente Kimball divenne presidente della Chiesa e fornì una guida chiara e coraggiosa per molti anni. Da allora abbiamo sostenuto i presidenti Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e ora Thomas S. Monson come presidenti della Chiesa. Profeti in tutti i sensi. Miei cari fratelli e sorelle, anche se non avesse fatto null'altro, la restaurazione, quantomeno, ha mandato in frantumi l'antico mito che Dio aveva smesso di parlare ai suoi figli. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Un profeta è sempre stato a capo della Chiesa di Dio in tutte le dispensazioni, da Adamo al tempo presente. I profeti testimoniano di Gesù Cristo, della sua divinità e della sua missione e ministero terreni. Noi rendiamo onore al profeta Joseph Smith quale profeta di quest'ultima dispensazione e onoriamo ogni uomo che gli è succeduto come presidente della Chiesa. Quando sosteniamo i profeti e gli altri dirigenti, noi invochiamo la legge del consenso comune, poiché il Signore ha detto: non sarà accordato a nessuno di andare a predicare il mio Vangelo, a edificare la mia Chiesa, a meno che sia stato ordinato da qualcuno che ha autorità e che sia noto alla Chiesa che egli ha autorità e sia stato regolarmente ordinato dai capi della Chiesa. Questo dà a noi, membri della Chiesa del Signore, la fiducia e la fede per sforzarci di osservare l'ingiunzione scritturale di prestare ascolto alla voce del Signore così come viene dalla voce dei suoi servitori, i profeti. Tutti i dirigenti nella Chiesa del Signore sono chiamati tramite debita autorità. Nessun profeta o altro dirigente in questa Chiesa, in effetti, ha mai chiamato se stesso. Nessun profeta è mai stato eletto. Il Signore è stato chiaro quando ha detto: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Voi ed io non votiamo i dirigenti della Chiesa, a nessun livello. Abbiamo però il privilegio di sostenerli. Le vie del Signore sono diverse dalle vie dell'uomo. Le vie dell'uomo sono di rimuovere una persona dal suo ufficio, dalla sua responsabilità, quando invecchia o diventa inabile. Ma le vie dell'uomo non sono e non saranno mai le vie del Signore. Sostenere i profeti è per noi un impegno personale a fare del nostro meglio per sostenere le loro priorità profetiche. Il nostro sostegno è come un giuramento con cui riconosciamo che la loro chiamata di profeti è per noi legittima e vincolante. 26 anni prima di divenire presidente della Chiesa, l'allora anziano George Albert Smith disse: l'obbligo che ci assumiamo quando alziamo la mano è tra i più sacri. Non significa che ce ne andremo tranquillamente per la nostra strada, ben disposti a lasciare che il profeta del Signore diriga quest'opera, ma significa che staremo dietro di Lui, che pregheremo per Lui, che difenderemo il Suo buon nome e che ci sforzeremo di seguire le Sue istruzioni in base a come il Signore lo dirigerà. Il Signore vivente guida la Sua Chiesa vivente. Il Signore rivela la Sua volontà circa la Chiesa al Suo profeta. Ieri, dopo essere stati invitati a sostenere Thomas S. Monson quale presidente della Chiesa, abbiamo anche avuto il privilegio di sostenere lui, i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei Dodici Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Pensateci, noi sosteniamo 15 uomini come profeti di Dio. Essi detengono tutte le chiavi del sacerdozio che siano mai state conferite all'uomo in questa dispensazione. La chiamata di 15 uomini al santo apostolato offre grande protezione a noi quali membri della Chiesa. Perché? Perché le decisioni di questi dirigenti devono essere unanimi. Riuscite a immaginare come lo Spirito debba agire su 15 uomini per portarli all'unanimità? Questi 15 uomini hanno esperienze diverse nell'ambito dell'istruzione e professionale e hanno opinioni divergenti su molte cose. Credetemi. Questi 15 uomini, profeti, veggenti e rivelatori, sanno qual è la volontà del Signore quando viene raggiunta l'unanimità. Sono impegnati ad assicurarsi che sia fatta veramente la volontà del Signore. La preghiera del Signore offre a ciascuno di questi 15 uomini lo schema per pregare. Sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. L'apostolo più anziano nell'ufficio di apostolo presiede. Questo sistema di anzianità di solito porta gli uomini più anziani all'ufficio di presidente della Chiesa. Offre continuità, maturità esperta, esperienza e vasta preparazione sotto la guida del Signore. La Chiesa oggi è stata organizzata dal Signore stesso. Egli ha impiantato un notevole sistema di governo che offre doppioni e riserve. Questo sistema offre guida profetica anche quando le inevitabili malattie e incapacità possono arrivare con l'avanzare dell'età. Tutto è controbilanciato e salvaguardato in modo che nessun uomo possa mai portare la Chiesa a traviamento. I dirigenti anziani sono costantemente istruiti in modo che un giorno siano pronti a sedere nei consigli più alti. Imparano a sentire la voce del Signore attraverso i suggerimenti dello Spirito. Quando serviva come primo consigliere del presidente Ezra Taft Benson, che si stava avvicinando alla fine della sua vita terrena, il presidente Gordon B. Inclee spiegò: i principi e le procedure che il Signore ha stabilito per il governo della sua Chiesa tengono conto di ogni circostanza. È importante che non vi siano dubbi o preoccupazioni riguardo al governo della Chiesa e all'esercizio dei doni profetici, incluso il diritto all'ispirazione e alla rivelazione nell'amministrazione degli affari e dei programmi della Chiesa, quando il presidente può essere ammalato o incapace di funzionare pienamente. La prima presidenza e il consiglio dei 12 apostoli, chiamati e ordinati a detenere le chiavi del sacerdozio, hanno l'autorità e la responsabilità di governare la Chiesa, di amministrare le sue ordinanze, di esporre le sue dottrine e di stabilire e mantenere le sue pratiche. Il presidente Inclee continuò dicendo: Quando il Presidente è ammalato, incapace di operare pienamente in tutti i doveri del suo ufficio, i suoi due consiglieri insieme formano un quorum della prima presidenza. Essi portano avanti il lavoro di normale amministrazione della presidenza, ma tutte le importanti questioni riguardanti linee di condotta, procedure, programmi o dottrina vengono esaminate deliberatamente e devotamente dalla prima presidenza e dai 12 in seduta congiunta. L'anno scorso, quando ha raggiunto la pietra miliare di 5 anni di servizio come presidente della Chiesa, riflettendo sui suoi 50 anni di servizio apostolico, il presidente Monson ha fatto questa dichiarazione. Tutti noi, alla fine, dobbiamo fare i conti con l'età che avanza. Tuttavia, uniamo le nostre voci a quella di Re Beniamino, il quale disse: «Io sono come voi, soggetto a ogni sorta di infermità nel corpo e nella mente. Tuttavia, sono stato scelto e consacrato da mio Padre, e sono stato custodito e preservato dal suo potere incomparabile per servirvi con tutto il potere, la mente e la forza che il Signore mi ha accordato». Mosia 2:11. Il presidente Monson ha continuato: «Nonostante i problemi di salute che possiamo avere, nonostante ogni debolezza nel corpo o nella mente, serviamo al meglio delle nostre capacità. Vi assicuro che la Chiesa è in buone mani. Il sistema messo a punto per il consiglio della prima presidenza e del quorum dei 12 ci garantisce che essa sarà sempre in buone mani e che qualunque cosa accada non c'è bisogno di preoccuparsi o di aver paura. Il nostro Salvatore Gesù Cristo, che seguiamo, che adoriamo e che serviamo, è sempre al timone». Presidente Monson, la ringraziamo per queste verità e la ringraziamo per il suo esempio e il suo servizio devoto di tutta una vita. Mi permetto di parlare a nome dei membri della Chiesa di tutto il mondo nel dichiararci uniti e sinceri nell'esprimere la nostra gratitudine nei suoi confronti. Le rendiamo onore, le vogliamo bene, la sosteniamo non solo con la mano alzata, ma con tutto il nostro cuore e sforzi consacrati. Umilmente e ferventemente, per te, profeta, noi, Iddio, preghiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il nostro Padre in Cielo ama tutti i Suoi figli e desidera che essi conoscano e comprendano il Suo piano di felicità. Pertanto, Egli chiama profeti, coloro che sono stati ordinati con potere e autorità per agire nel nome di Dio per la salvezza dei Suoi figli. Essi sono messaggeri di rettitudine, testimoni di Gesù Cristo e dell'infinito potere della Sua espiazione. Detengono le chiavi del regno di Dio sulla terra e autorizzano la celebrazione delle ordinanze di salvezza. Nella vera Chiesa del Signore non ve n'è che uno solo alla volta sulla terra al quale siano conferiti questo potere e le chiavi di questo sacerdozio. Sosteniamo il presidente Thomas S. Monson come nostro profeta, veggente e rivelatore. Egli rivela la parola del Signore per guidare e dirigere tutta la nostra Chiesa. Come spiegò il presidente J. Reuben Clark, egli solo ha il diritto di ricevere rivelazioni per la Chiesa o di cambiare in qualsiasi maniera le dottrine esistenti della Chiesa. In merito al profeta vivente, il Signore comanda al popolo della sua Chiesa: date ascolto a tutte le sue parole e ai suoi comandamenti che egli vi darà come li riceve, camminando in tutta santità dinanzi a me. poiché accoglierete la sua parola come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta pazienza e fede. Poiché, se fate queste cose, le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. Per poter essere in armonia con gli scopi divini del cielo, noi sosteniamo il profeta e scegliamo di vivere secondo le sue parole. Inoltre, sosteniamo i consiglieri del presidente Monson e il quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Essi hanno il diritto, il potere e l'autorità di dichiarare la mente e la volontà del Signore sotto l'autorità del presidente della Chiesa. Parlano nel nome di Cristo, profetizzano nel nome di Cristo, fanno ogni cosa nel nome di Gesù Cristo. Nelle loro parole sentiamo l'amore del Salvatore. E qualsiasi cosa diranno quando saranno sospinti dallo Spirito Santo sarà scrittura ed il potere di Dio per la salvezza. Il Signore stesso ha detto: che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. Siamo grati che la Chiesa sia edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. La casa del Signore è una casa di ordine e non dobbiamo mai lasciarci ingannare in merito a dove cercare le risposte alle nostre domande o a essere incerti su quale voce seguire. Non dobbiamo essere sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Dio rivela la sua parola ai suoi servi debitamente ordinati per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siano arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuol di Dio. Quando scegliamo di vivere secondo le parole dei profeti, ci troviamo sul sentiero dell'alleanza che conduce alla perfezione eterna. Da una madre sola che prova a sopravvivere durante una carestia, impariamo che cosa significa sostenere un profeta. Il Signore istruì il profeta Elia di andare a Sarepta, dove avrebbe trovato una vedova a cui Dio aveva comandato di sostenerla. Mentre si avvicinava alle porte della città, Elia la vide che raccoglieva della legna. La chiamò dicendo: «Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso, affinché io beva». E mentre ella andava a prenderne, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». Ella rispose: «Com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orciuolo. Ed ecco, sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e per il mio figliuolo, e la mangeremo e poi morremo». Elia rispose: «Non temere, va e fa come tu hai detto, ma fanne prima una piccola schiacciata per me e portamela, poi ne farai per te e per il tuo figliuolo». Immaginate per un momento la difficoltà di ciò che il profeta stava chiedendo di fare a una madre che stava morendo di fame. Certamente Dio stesso avrebbe potuto fornire del cibo al suo servo fedele. Tuttavia, agendo nel nome del Signore, Elia fece come gli fu detto e chiese a un'amata figlia di Dio di sacrificare ciò che aveva per sostenere il profeta. Tuttavia, Elia promise anche una benedizione legata all'obbedienza, poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele: «Il vaso della farina non si esaurirà e l'orciuolo dell'olio non calerà». Il Signore diede alla vedova l'opportunità di scegliere di credere e di obbedire alla parola del profeta. In un mondo minacciato da una carestia di rettitudine e dall'inedia spirituale, abbiamo ricevuto il comandamento di sostenere il profeta. Nel prestare ascolto, sostenere e affermare la parola profetica, noi rendiamo testimonianza di avere la fede per sottometterci umilmente alla volontà, alla saggezza e ai tempi del Signore. Anche quando può sembrare irragionevole, sconveniente o scomoda, noi prestiamo ascolto alla parola profetica. Secondo gli standard del mondo, seguire il profeta può essere impopolare, politicamente scorretto o socialmente inaccettabile. Ma seguire il profeta è sempre giusto. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Il Signore onora e favorisce coloro che prestano ascolto alla guida profetica. L'obbedienza a Elia salvò la vita alla vedova di Sarepta e, in ultima analisi, a suo figlio. Come aveva promesso il profeta, essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca d'Elia. Il Signore nutrirà coloro che confidano in Lui. Le parole dei profeti sono come manna per la nostra anima. Quando ne mangiamo, veniamo benedetti, protetti e preservati temporalmente e spiritualmente. Quando ci nutriamo abbondantemente delle loro parole, impariamo a venire a Cristo e a vivere. L'anziano Bruce McConkie scrisse che, attraverso i profeti, il Signore rivela la verità di salvezza, la salvezza che è in Cristo, ed Egli traccia il corso che porta alla vita eterna. In ogni era, il Signore dà al suo popolo le istruzioni di cui ha bisogno nel momento in cui il rischio e il pericolo incombono su di esso. E sicuramente nei giorni a venire non ci sarà nulla se non la saggezza di Dio che discenderà dal cielo e che sarà riversata attraverso la bocca del profeta che potrà salvare il suo popolo. Per quanto mi riguarda, le parole dei profeti che appresi dalla mia insegnante delle laurette mi hanno dato una visione di come dovrebbe essere un rapporto matrimoniale nell'alleanza. Le parole dei profeti mi hanno dato la fede e la speranza per potermi preparare ad avere e per poter ottenere una casa felice. Studiare costantemente le parole dei profeti, sia antichi che moderni, mi ha sostenuto durante gli anni faticosi ed estenuanti di gravidanza, durante i quali ho allevato, istruito e mi sono presa cura di 7 figli. Le parole dei profeti contenuti nelle scritture e quelle insegnate da questo pulpito sono parole di conforto, di amore, di forza e di buon animo che abbracciano tutti noi. Quando accettiamo le parole dei profeti, noi edifichiamo la nostra casa e la nostra vita su un fondamento eternamente sicuro, ossia sulla roccia del nostro Redentore che è Cristo, il Figlio di Dio. Affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando la sua grandine, la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nelle infelicità e nei guai senza fine. A noi la scelta. Possiamo scegliere di ignorare le parole di Cristo pronunciate dai suoi servi debitamente ordinati, di trattarle con leggerezza, di calpestarle sotto i piedi o di ribellarci contro di esse. Tuttavia, il Salvatore insegnò che coloro che fanno ciò saranno recisi dal suo popolo dell'alleanza. Quando leggiamo e studiamo le sacre parole profetiche in spirito di preghiera, con fede in Cristo e con intento reale, lo Spirito Santo comunica parole di verità alla nostra mente e al nostro cuore. Possa ognuno di noi aprire le orecchie per udire, il cuore per comprendere e la mente perché i misteri di Dio possano essere svelati al nostro sguardo. Rendo la mia testimonianza che Joseph Smith fu ed è il profeta chiamato di Dio a restaurare il Vangelo di Gesù Cristo e il suo sacerdozio sulla terra. E attesto che oggi siamo guidati da un vero profeta di Dio, il presidente Monson. Possa ognuno di noi scegliere di restare al fianco dei profeti e vivere secondo le loro parole, fino a quando non saremo uniti nella fede, purificati in Cristo e pieni della conoscenza del Figlio di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Ora il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme Forza, figli del Signore. Dopo il coro, ascolteremo l'anziano Robert Hales del Quorum dei Dodici Apostoli. Ci seguirà l'anziano James Samuela, dei 70. Dopo il suo intervento, il coro canterà Softly and Tenderly.
This is the 184th.
Vi stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Molti anni fa colsi l'opportunità di studiare la testimonianza finale dei profeti di ogni dispensazione. Ognuno di loro portò una possente testimonianza di Dio Padre e di suo Figlio, Gesù Cristo. Nel corso degli anni, avendo letto queste e molte altre testimonianze simili, ha sempre toccato il mio cuore percepire il profondo amore del Padre Celeste verso il suo Figlio Maggiore e il modo in cui Gesù gli dimostri il proprio amore tramite l'obbedienza alla sua volontà. Attesto che se faremo ciò che è necessario per conoscere loro e il loro amore reciproco, otterremo il più grande fra tutti i doni di Dio, finanche la vita eterna. Poiché questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Come può questo dono essere nostro? Ricordate la prima volta che avete saputo che vi era un Dio e che avete sentito il suo amore? Da ragazzo ero solito guardare il cielo stellato e sentire la sua presenza. Mi appassionava l'idea di esplorare la magnifica bellezza delle creazioni di Dio. Dal piccolo insetto all'albero torreggiante. Mentre riconoscevo la bellezza di questa terra, sapevo che il Padre Celeste mi amava. Sapevo di essere letteralmente parte della sua progenie spirituale e che siamo tutti figli e figlie di Dio. Potreste chiedervi come facevo a saperlo. Le Scritture insegnano. Ad alcuni è accordato dallo Spirito Santo di sapere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e ad altri è accordato di credere alle loro parole, affinché anch'essi possano avere la vita eterna, se rimangono fedeli. Dal mio punto di vista, questo non significa che alcune persone dovranno dipendere per sempre dalle testimonianze degli altri. La mia testimonianza personale è cresciuta man mano che imparavo a conoscere il Padre Celeste e il Salvatore tramite gli insegnamenti e la testimonianza dei miei genitori, dei miei insegnanti, delle Scritture e in modo particolare dello Spirito Santo. Quando esercitavo la fede e obbedivo ai comandamenti, lo Spirito Santo mi attestava che ciò che stavo apprendendo era vero. È così che sono venuto a sapere la verità da me stesso. In questo processo, cercare è un aspetto chiave. Nefi invita ognuno di noi a nutrirci abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Prima del mio 8° compleanno, cercai di saperne di più riguardo al battesimo. Lessi le Scritture e pregai. Appresi che avrei ricevuto il dono dello Spirito Santo al momento della confermazione. Inoltre, iniziai a capire che Dio e Cristo sono letteralmente un padre e un figlio. Esseri individuali, separati e distinti, completamente uniti nello scopo. Noi li amiamo, perché loro ci hanno amato per primi. E più volte ancora, ho potuto osservare come essi si amino e operino insieme per il nostro bene. Ascoltate alcuni dei molti passi scritturali che insegnano questa verità. Parlando della vita preterrena, il Padre Celeste si riferì a Gesù Cristo come al mio figlio diletto, che era il mio diletto e scelto fin dal principio. Quando il Padre creò la terra, lo fece mediante il suo figlio unigenito. Alla madre di Gesù, Maria, venne detto che avrebbe dato alla luce il figliuol dell'Altissimo. E quando Gesù era un adolescente, disse a sua madre che egli doveva trovarsi nella casa del Padre suo. Anni dopo, quando il Salvatore fu battezzato, il Padre Celeste parlò dal cielo dicendo: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Per insegnare ai suoi discepoli a pregare, Gesù pronunciò queste parole: «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo». Egli insegnò a Nicodemo: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo». Egli spiegò i suoi miracoli dicendo: «Il figliuolo non può da se stesso fare alcuna cosa se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa similmente». Quando il momento di compiere l'espiazione era prossimo, Gesù pregò dicendo: «Padre, l'ora è venuta. Ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data da fare». Poi, mentre il peso dei nostri peccati gravava su di lui, egli supplicò dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure, non come voglio, ma come tu vuoi». Nei suoi ultimi momenti di vita sulla croce, Gesù pregò dicendo: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi gridò: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Quindi egli fece visita agli spiriti di coloro che erano morti, per dare loro il potere di risorgere, dopo la sua risurrezione dei morti, di entrare nel regno di suo Padre. Dopo la risurrezione del Salvatore, egli apparve a Maria Maddalena dicendo: Io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e all'Iddio vostro. Quando tornò dal popolo del continente americano, suo padre lo introdusse dicendo: Ecco il mio figlio benamato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome. Quando Gesù discese tra il popolo, introdusse se stesso dicendo: Ecco, io sono Gesù Cristo. Ho glorificato il Padre prendendo su di me i peccati del mondo. Quando insegnò la sua dottrina, egli spiegò: È la dottrina che il Padre mi ha dato, e io rendo testimonianza del Padre, e il Padre rende testimonianza di me. In verità, il Padre ed io siamo uno. Riusciamo a vedere lo schema contenuto in questi passi scritturali che attesta del Padre e del Figlio come esseri individuali e distinti? In che modo dunque sono uno? Non perché essi siano la stessa persona, ma perché sono uniti nello scopo, dedicati allo stesso modo a fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Sebbene sia un Dio, Gesù continua a distinguere se stesso quale essere individuale e separato, pregando suo Padre e dicendo che egli compie la volontà di suo Padre. Durante il suo ministero tra i nefiti, egli pregò dicendo: Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato fuori dal mondo, che io possa essere in loro come tu, Padre, sei in me, che noi possiamo essere uno e che io possa essere glorificato in loro. Con questo in mente, non ci sorprende che la restaurazione del Vangelo cominciò con l'apparizione non di uno, ma di due esseri glorificati. In merito alla sua prima visione, il profeta Joseph Smith attestò: Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse, indicando l'altro: Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Il giovane profeta, che andò nel bosco con fede incrollabile, ne uscì con la conoscenza e la testimonianza del solo, vero Dio e di Gesù Cristo, che Dio aveva mandato. Come altri profeti prima di lui, Joseph doveva essere uno strumento per restaurare nel mondo la conoscenza che porta alla vita eterna. Anche voi, nelle scritture e in questa generale conferenza, potete cercare il Padre Celeste e questo Gesù del quale hanno attestato i profeti e gli apostoli. Nel cercarli scoprirete che il Padre Celeste vi ha fornito un modo speciale affinché possiate sapere la verità da voi stessi, mediante il terzo membro della divinità, un personaggio di spirito che noi conosciamo come lo Spirito Santo. E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Fratelli e sorelle, attesto che il Padre Celeste desidera che acquisiamo questa conoscenza oggi. Le parole del profeta Elaman gridano dalla polvere. Ricordate, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, un fondamento sul quale, se gli uomini edificano, non possono cadere. Quel fondamento sicuro è Gesù Cristo. Egli è la roccia del cielo. Se edifichiamo la nostra casa su di Lui, possono cadere le piogge degli ultimi giorni, possono giungere le alluvioni e possono soffiare i venti, ma noi non cadremo, perché la nostra casa e la nostra famiglia saranno fondate su Cristo. Attesto che una tale casa è una casa di gloria. Lì ci raduniamo per pregare il nostro Padre Celeste nel nome del suo Figlio diletto. Lì rendiamo loro grazie e li glorifichiamo. Lì riceviamo lo Spirito Santo e la promessa che Egli ci fa della vita eterna, sì, della gloria del mondo celeste. Porto speciale testimonianza che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, vive. Il nostro Padre Celeste ci ama e veglia su di noi. Lo Spirito Santo rende testimonianza che ciò è vero. Abbiamo un profeta che ci guida in questi ultimi giorni. Lo Spirito Santo rende testimonianza che ciò è vero, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary, Jesus
alla vigilia del Getsemani e del Calvario, Gesù riunì i suoi apostoli un'ultima volta per adorare. Il luogo era la sala al piano di sopra della casa di un discepolo a Gerusalemme, ed era Pasqua. Davanti a loro c'era il pasto tradizionale della Pasqua, che consisteva dell'agnello sacrificale, del vino e del pane azimo, gli emblemi della passata salvezza di Israele dalla schiavitù e dalla morte e della futura redenzione che doveva ancora realizzarsi. Alla conclusione della cena, Gesù prese il pane, lo benedisse e lo ruppe e ne diede ai suoi apostoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Similmente prese il calice di vino, lo benedisse e lo diede a coloro che lo circondavano, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, il quale è sparso per la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. In questo modo semplice, eppure profondo, Gesù istruì una nuova ordinanza per il popolo dell'Alleanza di Dio. Non si sarebbe più sparso sangue animale e non si sarebbe più consumata carne animale, a prefigurazione del sacrificio redentore di un Cristo che doveva ancora venire. Sarebbero stati invece presi e mangiati gli emblemi del corpo straziato e del sangue versato del Cristo, che era già venuto, in ricordo del suo sacrificio redentore. Prendere parte a questa nuova ordinanza avrebbe significato per tutti una solenne accettazione di Gesù Cristo, quale Cristo promesso, e la volontà completa di seguirlo e di osservare i suoi comandamenti. per coloro che gli avrebbero attribuito questo significato e che si sarebbero comportati di conseguenza, la morte spirituale sarebbe passata oltre e la vita eterna sarebbe stata assicurata. Nelle ore che seguirono, Gesù entrò nel Getsemani, fu portato al Calvario e lasciò trionfalmente la tomba di Arimatea. Dopo la sua ascensione, i fedeli discepoli di Gesù a Gerusalemme e dintorni si riunirono il primo giorno della settimana per rompere il pane e furono perseveranti. Di certo non lo facevano solo per ricordare il loro Signore asceso, ma anche per esprimere gratitudine e fede nella sua meravigliosa redenzione in loro favore. È significativo che quando visitò i suoi discepoli nelle Americhe, Gesù abbia istituito il sacramento anche tra loro. Nel farlo, egli disse: «Dovrete sempre osservare di fare così, e ciò sarà una testimonianza al Padre che vi ricordate sempre di me». Di nuovo, all'inizio della restaurazione, il Signore istituì l'ordinanza del sacramento, dandoci istruzioni simili a quelle che diede ai suoi primi discepoli. L'ordinanza del sacramento è stata definita una delle più ordinanze più sante e più sacre della Chiesa. Deve diventare più santa e più sacra per ognuno di noi. Gesù Cristo stesso istituì l'ordinanza per rammentarci ciò che fece per redimerci e per insegnarci come avvalerci della sua redenzione e quindi vivere di nuovo con Dio. Con il pane spezzato e rotto esprimiamo il ricordo del corpo fisico di Gesù Cristo, un corpo che dovette lottare con pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, un corpo che sopportò una tale agonia che sanguinò da ogni poro, un corpo la cui carne fu lacerata e il cui cuore fu spezzato alla crocifissione. Esprimiamo il nostro credo, che sebbene fu deposto per riposare nella morte, quello stesso corpo fu risorto dalla tomba per non conoscere mai più la malattia, il deperimento e la morte. E nel prendere il pane, noi riconosciamo che, come avvenne per il corpo mortale di Cristo, il nostro corpo sarà liberato dai legami della morte, risorgerà trionfante dalla tomba e sarà restituito al nostro spirito eterno. Con un bicchierino d'acqua manifestiamo di ricordarci del sangue versato da Gesù e delle sofferenze spirituali che patì per tutta l'umanità. Ricordiamo l'agonia che fece sì che grosse gocce di sangue cadessero nel Getsemani. Ricordiamo le lividure e le sferzate che patì per mano di chi lo imprigionò. Ricordiamo il sangue fuoriuscito dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato al Calvario. E ricordiamo le sue riflessioni personali sulle sue sofferenze. Quanto dolorose non sapete, quanto intense non sapete. Sì, quanto dure da sopportare non sapete. Nel prendere l'acqua noi riconosciamo che il suo sangue e le sue sofferenze hanno espiato i nostri peccati e che lui rimetterà i nostri peccati se accoglieremo e accetteremo i principi e le ordinanze del suo Vangelo. Pertanto con il pane e con l'acqua ci viene rammentata la redenzione della morte e dal peccato, operata per noi da Cristo. La sequenza in cui prendiamo prima il pane e poi l'acqua non è casuale. Nel prendere il pane ci viene rammentata la nostra certa risurrezione personale, che consiste di qualcosa di più della restaurazione del corpo e dello spirito. Per il potere della risurrezione tutti noi saremmo restaurati alla presenza di Dio. Questa realtà ci presenta la domanda fondamentale della nostra vita. La domanda fondamentale che tutti noi dobbiamo farci non è se vivremo, ma con chi vivremo dopo la morte. Anche se ognuno di noi tornerà alla presenza di Dio, non tutti rimarremo con Lui. Nella mortalità, tutti noi saremmo stati corrotti dal peccato e dalla trasgressione. Avremmo avuto pensieri, parole e azioni che sarebbero stati tutt'altro che virtuosi. In breve, saremmo stati impuri. E Gesù chiarì perfettamente quali sarebbero state le conseguenze dell'impurità alla presenza di Dio. quando disse: nessuna cosa impura può dimorare in sua presenza. Tale realtà fu molto chiara ad Alma il giovane, il quale, quando fu affrontato da un santo angelo, fu talmente angosciato, sconvolto e tormentato dalla sua impurità che desiderò estinguersi, anima e corpo, per non essere portato a stare alla presenza di Dio. Nel prendere l'acqua sacramentale ci viene insegnato come possiamo essere resi puri dal peccato e dalla trasgressione e stare quindi alla presenza di Dio. Con lo spargimento del suo sangue innocente, Gesù Cristo ha soddisfatto le richieste della giustizia per ogni peccato e trasgressione. Egli quindi ci offre di purificarci se avremo fede sufficiente in Lui per pentirci, se accetteremo tutte le ordinanze e alleanze di salvezza, a partire dal battesimo e dal ricevimento dello Spirito Santo. Quando riceviamo lo Spirito Santo, siamo puliti e purificati. Gesù ha chiarito bene questa dottrina. Nessuna cosa impura può entrare nel regno di Dio. Nulla entra nel suo riposo, salvo coloro che hanno lavato le loro vesti nel mio sangue. Ora, questo è il comandamento. Pentitevi, voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. Questa è la dottrina di Cristo. Quando accettiamo questa dottrina e viviamo di conseguenza, siamo effettivamente lavati nel sangue di Cristo e resi puri. Tramite le preghiere sacramentali esprimiamo la nostra accettazione di questa dottrina di Cristo e il nostro impegno a vivere in base ad essa. Nella nostra supplica a Dio, nostro Padre Eterno, noi dichiariamo che ci ricorderemo sempre del suo prezioso Figlio. Prima testimoniamo la nostra intenzione di ricordare, poi testimoniamo che ricordiamo. Nel fare ciò, ci assumiamo impegni solenni di esercitare la fede in Gesù Cristo e nella sua redenzione per noi dalla morte e dal peccato. Dichiariamo inoltre che obbediremo ai suoi comandamenti. Questo è un impegno solenne a pentirsi. Se i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni non sono state meno di quanto avrebbero dovuto essere nei giorni passati, ci impegniamo nuovamente ad allineare maggiormente la nostra vita alla sua nei giorni a venire. Poi dichiariamo che siamo disposti a prendere su di noi il nome del Figlio. Questo è un solenne impegno a sottometterci alla sua volontà e a compiere la sua opera, che include il ricevere ogni ordinanza e alleanza di salvezza. Quando ci impegniamo secondo questi principi, nelle promesse sacramentali ci viene promesso che potremo avere sempre con noi il suo Spirito. Ricevere nuovamente lo Spirito è una delle maggiori benedizioni, perché lo Spirito è l'agente che ci pulisce e ci purifica dal peccato e dalla trasgressione. Fratelli e sorelle, l'evento più importante nel tempo e nell'eternità è l'espiazione di Gesù Cristo. Colui che compì l'espiazione ci ha dato l'ordinanza del sacramento per aiutarci non solo a ricordare, ma anche a reclamare tutte le benedizioni di questo supremo atto di grazia. La partecipazione regolare e sincera a questa sacra ordinanza ci aiuta a continuare ad accettare e a vivere la dottrina di Cristo dopo il battesimo e pertanto a perseguire e completare il processo di santificazione. L'ordinanza del sacramento ci aiuta in vero a perseverare fedelmente sino alla fine e a ricevere la pienezza del Padre come fece Gesù in grazia, di grazia in grazia. Rendo testimonianza del potere di Gesù Cristo di redimerci tutti dalla morte e dal peccato e del potere delle ordinanze del suo sacerdozio, incluso il sacramento, per prepararci a vedere la faccia di Dio, sì, il Padre, e vivere. Prego che la prossima settimana e tutte le settimane seguenti possiamo ricevere il sacramento con desiderio più profondo e intento più sincero. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando un fermo sostegno. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Rosemary Wixom, presidentessa generale della primaria.
My beloved brothers and sisters, I'm humbled.
Miei amati fratelli e sorelle, mi sento umile stando dinanzi a voi stamattina. Chiedo la vostra fede e le vostre preghiere in mio favore, mentre vi porto il mio messaggio. Tutti noi abbiamo iniziato un viaggio meraviglioso ed essenziale quando abbiamo lasciato il mondo degli spiriti e siamo passati in questa fase, spesso difficile, chiamata mortalità. Gli scopi principali della nostra esistenza sulla Terra sono di ottenere un corpo di carne e ossa, di acquisire l'esperienza che si può ottenere solo grazie alla separazione dai nostri genitori celesti e di vedere se osserveremo i comandamenti. Nel libro di Abramo, capitolo 3, leggiamo: «E in questo modo li metteremo alla prova per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro». Quando siamo venuti sulla terra, abbiamo portato con noi quel grande dono di Dio che è il nostro libero arbitrio. In mille modi abbiamo il grande privilegio di decidere personalmente. Qua giù impariamo per esperienza, discerniamo il bene dal male, distinguiamo la differenza tra il dolce e l'amaro. Scopriamo che le nostre decisioni determinano il nostro destino. Sono certo che abbiamo lasciato nostro padre con l'ardente desiderio di tornare a lui per poter ottenere l'esaltazione che egli ha pianificato per noi e che noi stessi tanto volevamo. Anche se siamo lasciati a scoprire e a seguire quel sentiero che ci ricondurrà dal nostro padre in cielo, egli non ci ha mandato qua giù senza istruzioni e guida. Anzi, ci ha dato degli strumenti di cui abbiamo bisogno e ci aiuterà quando cercheremo il suo aiuto e ci sforzeremo di fare tutto quanto è in nostro potere per perseverare sino alla fine e ottenere la vita eterna. Come nostra guida abbiamo le parole di Dio e di suo Figlio che si trovano nelle Sacre Scritture. Abbiamo il consiglio e gli insegnamenti dei profeti di Dio. Al di sopra di tutto, ci è stato fornito un esempio perfetto da seguire, proprio l'esempio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E siamo stati istruiti di seguire tale esempio. Il Salvatore stesso disse: «Vieni e seguitami. Le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure». Egli pose la domanda: «Che sorta di uomini dovreste essere?» E poi rispose: «In verità, io vi dico così come sono io». Un sol sentiere ci indicò. Se guarderemo a Gesù come nostro esempio e seguiremo i suoi passi, potremo tornare sani e salvi dal nostro Padre Celeste per vivere con Lui per sempre. Disse il profeta Nefi: «A meno che un uomo non perseveri fino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio del Dio vivente, non può essere salvato». Una donna, ogni volta che riferiva le esperienze vissute durante una visita in Terra Santa, esclamava: «Ho camminato dove camminò Gesù». Era stata vicino a dove Gesù visse e insegnò. Forse è stata su una roccia su cui era stato lui, o ha guardato una montagna su cui lui aveva posato lo sguardo. Le esperienze di per sé erano elettrizzanti per lei. Ma camminare fisicamente dove Gesù camminò è meno importante che camminare come egli camminò. Emulare le sue azioni e seguire il suo esempio sono cose molto più importanti del cercare di ripercorrere quello che resta dei sentieri che egli percorse nella mortalità. Quando fece l'invito a un certo uomo ricco, vieni e seguitami, Gesù non intendeva solo che l'uomo ricco lo seguisse su e giù per le colline e per le valli della campagna. Non abbiamo bisogno di camminare sulle spiagge della Galilea o tra le colline della Giudea per camminare dove camminò Gesù. Tutti noi possiamo percorrere il suo sentiero quando con le sue parole che ci risuonano nelle orecchie, con il suo spirito che riempie il nostro cuore, con i suoi insegnamenti che guidano la nostra vita, scegliamo di seguirlo nel nostro viaggio della vita terrena. Il suo esempio illumina la via. Egli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nell'esaminare il sentiero percorso da Gesù, vedremo che esso lo portò ad affrontare molte delle nostre stesse difficoltà. Ad esempio, Gesù percorse il sentiero della delusione. Anche se subì molte delusioni, una delle più toccanti fu descritta nel suo lamento riguardo a Gerusalemme alla fine del suo ministero pubblico. I figlioli di Israele avevano rifiutato la salvezza dell'ala protettrice che egli aveva offerto loro. Guardando la città che presto sarebbe stata abbandonata alla distruzione, egli fu sopraffatto dalle emozioni del profondo dolore. Nell'angoscia egli gridò: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Gesù percorse il sentiero della tentazione. Lucifero, quel malvagio, raccogliendo le sue più grandi forze, i suoi sofismi più invitanti, tentò colui che aveva digiunato per 40 giorni e 40 notti. Gesù non soccombette, anzi, resistette a ogni tentazione. Le sue parole di commiato furono: va, Satana. Gesù percorse il sentiero del dolore. Considerate il Getsemani, dove fu in agonia e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E nessuno può scordare la sua sofferenza sulla croce crudele. Ognuno di noi percorrerà il sentiero della delusione, forse per la perdita di un'opportunità, per l'uso improprio di un potere, per le scelte di una persona cara o per una nostra stessa scelta. Anche il sentiero della tentazione sarà nostro. Nella sezione 29 di Dottrina e Alleanze leggiamo: ed è necessario che il diavolo tenti i figlioli degli uomini, altrimenti non potrebbero scegliere da se stessi. Similmente, percorreremo il sentiero del dolore. Quali servitori non possiamo aspettarci nulla di più del Maestro, che lasciò la mortalità solo dopo aver patito grandi pene e sofferenze. Anche sul nostro sentiero incontreremo intenso dolore, potremo tuttavia trovare anche grande felicità. Insieme a Gesù possiamo percorrere il sentiero dell'obbedienza. Non sarà sempre facile, ma il nostro motto sia il retaggio lasciatoci da Samuele: ecco, l'obbedienza val meglio che il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. Ricordiamo che il risultato finale della disobbedienza è la cattività e la morte, mentre la ricompensa per l'obbedienza è la libertà e la vita eterna. Come Gesù possiamo percorrere il sentiero del servizio. La vita di Gesù durante il suo ministero tra gli uomini è come un fascio luminoso di bontà. Egli diede forza agli arti dello storpio, vista agli occhi del cieco, udito alle orecchie del sordo. Gesù percorse il sentiero della preghiera. Ci insegnò a pregare, dandoci la meravigliosa preghiera nota come la preghiera del Signore. E chi può dimenticare la sua preghiera nel Getsemani? Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Altre istruzioni dateci dal Salvatore sono a nostra disposizione e si trovano nelle Sacre Scritture. Nel suo sermone sul monte, egli ci dice di essere misericordiosi, umili, retti, puri di cuore e di adoperarci alla pace. Ci istruisce di difendere con coraggio le nostre credenze, anche quando siamo messi in ridicolo o perseguitati. Ci chiede di far risplendere la nostra luce in modo che gli altri possano vederla e desiderare di glorificare il Padre in cielo. Ci insegna a essere moralmente puri, sia nei pensieri che nelle azioni. Ci dice che è molto più importante ammassarci dei tesori in cielo che sulla terra. Le sue parabole insegnano con potere e autorità. Con il racconto del buon samaritano, egli ci insegna ad amare e a servire il prossimo. Nella parabola degli talenti, egli ci insegna a migliorare noi stessi e ad anelare alla perfezione. Con la parabola della pecorella smarrita, ci istruisce di andare a salvare coloro che hanno abbandonato il sentiero e si sono persi. Se ci sforziamo di mettere Cristo al centro della nostra vita, apprendendo le sue parole, seguendo i suoi insegnamenti e percorrendo il suo sentiero, egli ci ha promesso di condividere con noi la vita eterna per la quale è morto. Non c'è finale più nobile di questo, perciò dovremo scegliere di accettare la sua disciplina e divenire suoi discepoli e svolgere la sua opera per tutta la vita. Nient'altro, nessun'altra scelta può fare di noi ciò che egli può fare di noi. Quando penso a coloro che hanno davvero cercato di seguire l'esempio del Salvatore, che hanno percorso il suo sentiero, mi vengono subito in mente i nomi di Gustav e Margarete Wacker, due delle persone più cristiane che abbia mai conosciuto. Erano nati in Germania ed erano immigrati nel Canada orientale e li incontrai quando servii lì come presidente di missione. Il fratello Walker faceva il barbiere. Anche se i loro mezzi erano limitati, condividevano tutto ciò che avevano. Non avevano avuto la benedizione di avere dei figli, ma si prendevano cura di tutti quelli che entravano in casa loro. Uomini istruiti e raffinati cercavano questi servitori di Dio umili e illetterati, considerandosi fortunati se riuscivano a trascorrere un'ora con loro. Il loro aspetto era comune, il loro inglese zoppicante e talvolta difficile da comprendere, la loro casa modesta. Non possedevano un'automobile o un televisore, non facevano nulla di ciò che attrae tanto il mondo. Non di meno, i fedeli si affrettavano alla loro porta per sentire lo Spirito che dimorava con loro. La loro casa era un paradiso in terra e lo Spirito che emanavano era di pura pace e bontà. Anche noi possiamo avere quello Spirito e condividerlo con il mondo quando seguiamo il sentiero del nostro Salvatore e il suo esempio perfetto. In Proverbi leggiamo l'ammonimento: appiana il sentiero dei tuoi piedi. Nel farlo avremo la fede, sì, il desiderio di percorrere il cammino percorso da Gesù. Non avremo dubbi di essere su un cammino che nostro Padre vorrebbe che seguissimo. L'esempio del Salvatore offre una struttura portante per tutto ciò che facciamo e le sue parole offrono una guida infallibile. Il suo sentiero ci riporterà a casa sani e salvi. Che questa possa essere la nostra benedizione, prego, nel nome di Gesù Cristo, che io amo, servo e di cui rendo testimonianza. Amen.
Beloved Heavenly Father,
caro Padre Celeste, ti inchiniamo il nostro capo davanti a te in gratitudine per lo spirito che abbiamo provato e per il tuo figlio Gesù Cristo, per il suo sacrificio espiatorio. Egli è il nostro fondamento e noi non dimenticheremo mai questa cosa. Abbiamo ricevuto grandi insegnamenti sul sacramento e sulle benedizioni di avere profeti moderni che sosteniamo e amiamo. Ti preghiamo per il presidente Monson, per i suoi consiglieri e per tutti gli altri che ci dirigono. Riconosciamo la tua vita, la tua mano nella nostra vita, e preghiamo che questi sentimenti che abbiamo sentito oggi faranno parte di noi e nella nostra famiglia e i nostri figli. Possiamo sempre andare a fare le cose che ci chiedi e riconoscere la tua mano del grande Redentore, del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
E abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.
This broadcast has been furnished as
Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.